Giacopini, il suo libro su Fischer, oltre a essere la bellezza del personaggio, una lettura avvincente, ha una chiave di lettura che ci ha particolarmente interessato. Lei dice: questo personaggio, in un qualche modo, nella sua stessa tragica vicenda per altri versi, in fondo è come se rappresentasse un tentativo estremo, in un certo senso esemplare, di essere contemporaneamente se stessi fino in fondo, se ci si riesce, ma anche in un qualche modo l'impossibilità di esserlo. Cioè, l'unico modo per essere se stessi, paradossalmente, è rinunciare ad ogni forma di relazione con il resto della società, isolarsi, la morte solitaria in Islanda, anche una carriera molto complicata. In questo senso diventa più che una figura tragica o straordinaria, poi racconteremo un po' la storia di Fischer, ma insisterei su questo elemento, cioè una figura esemplare del nostro tempo.
Sì, intanto è una figura esemplare del nostro tempo perché intreccia la storia del nostro tempo in un modo paradigmatico. Però ecco, tu dicevi questo, io credo che il rapporto con gli scacchi di Fischer, al di là, diciamo, della sua figura di scacchista, abbia un significato politico, esistenziale, anche direi metafisico, molto forte proprio nell'elemento paradossale della sua vicenda. Io credo che lui sia una persona che ha cercato di costruire nell'orizzonte degli scacchi una sorta di mondo separato in cui riuscire ad essere completamente se stesso e di cui avere perfettamente il controllo. Ed era anche un mondo che, essendo parallelo, come dire, al mondo e alla storia, ti consentiva di star fuori dai giochi. E l'ironia e il paradosso della sua vicenda.
Un gioco che ti fa star fuori dai giochi.
Esattamente. E l'ironia e il paradosso della sua vicenda è che poi proprio tutta la sua carriera lo porta sotto il fuoco dei riflettori e diventa un simbolo, un modello politico, un'icona, un qualcosa.
Vogliamo raccontare proprio quell'estate in cui un po' in tutto il mondo non si parlava altro che di lui e di questa grande sfida
con
il campione sovietico?
Sì, questa, diciamo, dal punto di vista della mia memoria è un po' l'origine del libro, perché era il 72, io credo di aver avuto appunto 11 anni e ho questo ricordo assolutamente straniato di queste radiocroniche che arrivavano da un paese lontanissimo, l'Islanda, dove immaginavi ci fosse solo ghiaccio e vapori bollenti, in cui due signori, mentre giocavano a scacchi, sembravano decidere il destino politico del mondo, no? E questa cosa, come dire, mi è rimasta come una specie di peso e ossessione che poi si è naturalmente andata a nascondere chissà dove nella memoria, nella coscienza, ed è particolarmente significativo il modo in cui poi è ritornato a galla almeno recentemente, con la vicenda dei commenti scandalosi sulle due torri e questo clamoroso arresto.
Torri, cioè è facile, ma anche qui le torri, stiamo ancora giocando dentro.
E poi questo appunto clamoroso arresto in Giappone, dove tu a un certo punto capisci che si è, come dire, concluso. Il problema di Fischer è che molto spesso lui viene identificato dal punto di vista storico, eccetera, con la stagione della Guerra Fredda. E se fosse stato questo, io il libro non l'avrei scritto. Invece quello che mi colpisce, quello che mi fa scrivere il libro, è capire che, finita quella storia, lui, come dire, è andato come un fiume carsico, è sparito per poi ricomparire in un momento in cui tutti i fili della nostra storia, però comune, collettiva, si andavano riannodando in un modo tragico.
Papuzzi, ora proprio una nota paratecnica, siamo alla radio naturalmente, non vogliamo essere troppo... Com'era come scacchista Fischer? Perché ha segnato non soltanto come personaggio straordinario, anche proprio forse per certi versi anticipatore di altri fenomeni successivi, ma proprio come uomo capace di giocare in quel modo particolare, che poi appunto lo portò alla celebre vittoria contro il campione sovietico, quindi il grigiore della burocrazia, della nomenclatura sovietica, contro il campione Spassky, che lui riuscì a sconfiggere. Allora, dal suo punto di vista, Papuzzi.
Ma la forza, diciamo, scacchistica di Bobby Fischer era sicuramente in una sua imprevedibile genialità, ma l'elemento che lo caratterizza è la capacità di trovare il punto debole dell'avversario, di lavorare su quel punto debole, di non smettere mai di premere sull'avversario fino alla sua distruzione. Ecco, Bobby Fischer era, in qualche modo, non era tanto un giocatore elegante, che so, come Aliekin, non era un giocatore tattico. La sua forza era che distruggeva l'avversario. Non, una volta che la sua macchina per incidere sui punti deboli dell'avversario si era messa in moto, non c'era scampo. E questo nel miglior Bobby Fischer. Io vorrei dire che il libro di Giacopini è molto, lo consiglio senz'altro, perché restituisce l'atmosfera romanzesca di quello che fu in realtà un episodio romanzesco. Ecco, io ero molto più vecchio di lui, avevo 30 anni e avevo giocato col Ciclo Savioli di Venezia, quindi conoscevo un po' il mondo degli scacchi. Ma quello che ha impressione, l'aspetto romanzesco, è che questa vicenda fece scoprire gli scacchi a chi non li aveva mai considerati. Improvvisamente, insomma, il mondo sembrava impazzito per gli scacchi, e questo perché in fondo Bobby Fischer viene scoperto come l'individuo libero, diciamo così, l'individuo solo anche, che combatte contro un sistema. Lui aveva di fronte Boris Spassky, ma avrebbe potuto esserci Tal, avrebbe potuto esserci Petrosian, non sarebbe cambiato nulla. Non era Spassky, era poi un giocatore abbastanza, restò abbastanza incolore in quella vicenda, perché ciò che contava era la battaglia tra Bobby Fischer e il sistema sovietico, che nel caso specifico degli scacchi permetteva un controllo delle sfide per il campionato del mondo.
E qui subito diventa, no, travalica la vicenda dal gioco Giacopini, diventa, e forse se ne rende, nel suo libro lei lo rende molto bene, si rende molto velocemente conto Fischer, che è diventato una pedina di un gioco molto più grande, e quel mondo che voleva controllare la scacchiera, anche questo modo aggressivo di giocare di cui parlavo poco fa Papuzzi, diventa in realtà qualcos'altro. Quella pagina in cui lei racconta, a un certo punto Nixon si complimenta, gli fa gli auguri. Bene, se Nixon ti fa i complimenti, Fischer, per quanto fosse appunto anarchico, strambo, capisce che qualcosa sta succedendo di molto più ampio di quello che lui pensava di fare.
Per me il punto chiave della sua vicenda esistenziale è esattamente quando torna da Reykjavik e lo accolgono.
Ricordiamo Reykjavik, dove si svolge la partita, dove vince il
campionato del mondo, torna e capisce che è iniziata un'altra storia. Ha ragione Papuzzi, naturalmente la cosa affascinante della battaglia di Fischer fino al 72 è un ragazzino di Brooklyn che prima si fa largo in un ambiente, diciamo, in cui gli scacchi sono pensati in modo molto diverso da come li viveva lui, e poi inizia la sua battaglia col sistema sovietico. Però poi dal 72 in poi, secondo me, inizia la sua battaglia, che è tutto un altro tipo di battaglia, contro il sistema americano, contro il mondo in generale e contro una serie di cose che erano diventate la sua stessa sostanza involontaria. Cioè lui non voleva essere il campione americano per eccellenza in quel modo lì, e infatti la sua fuga inizia.
Eppure per altri versi lui diceva bene Papuzzi, lo era in fondo, anche certo, il suo stesso modo di giocare, la sua stessa scansonato, una formazione completamente in fondo semi-autodidatta rispetto alla macchina.
Però il progetto, cioè il problema, il punto vero per me del libro, al di là della vicenda scacchistica, è questo: quando tu ti costruisci un piano semplice nella vita, ti fai i tuoi calcoli e dici io da grande e il massimo che voglio fare nella vita è diventare il campione del mondo, ti metti su una strada molto in salita, però quando arrivi non hai più niente da fare dopo.